Voilà.
Partiamo allora. Allora, ovviamente, per chi ha seguito il seminario di filosofia, era impossibile riassumere alcunché. Abbiamo una quantità di materiale sterminato. Allora io ho pensato di lavorare in un altro modo, di non fare una sintesi che sarebbe stata sempre molto labile, insufficiente, ma di chiedere a me stesso quali punti sono rimasti per me importanti. Su quali punti ancora, se io avessi modo, lavorerei, no? Se dovessi cominciare domattina di nuovo il seminario, per carità, ma insomma, no? E ho lavorato come sono solito lavorare, poi questi fogli ve li lascio. Questi Florinda li ha chiamati fogli girasole, a partire dal colore, ma forse anche a partire...
Perché seguono la luce.
Ecco, la prima cosa interessante, perché può essere uno stimolo anche per il vostro lavoro, non obbligatoriamente, ma può esserlo, è che, vedete, il supporto non è un supporto di scrittura lineare. Cioè, lo spazio della carta non serve a separare le paroline, come normalmente quando noi scriviamo. E allora che cos'è? Diciamo che è un luogo di condensazioni, di esplosioni, di illuminazioni, di connessioni che esplodono, appunto, emergono, appaiono nei luoghi di scrittura e nei luoghi di figura. Quindi dei luoghi di scrittura si deve fare un uso, come dire, assolutamente stimolante nel senso letterale. Lasciarsi stimolare, non necessariamente dire ho capito cosa dice, sì, anche certamente viene da sé. Ma la vera domanda è cosa dice a me. Tutto il bianco che c'è qui o il giallo, io personalmente lo riempio. Se lo riprendo in mano, adesso lo lascio così, sennò diventa un pasticcio, ma se lo riprendo in mano domani non lo lascio così. Perché immediatamente faccio delle frecce, scrivo, cioè emergono degli eventi, emergono delle visioni, emergono delle illuminazioni, dei nuovi nessi. Questo quanto, per quanto si riferisce allo scritto, all'uso alfabetico così concentrato e così esemplato. Poi ci sono le figure molto innocenti, no? Questa non è innocente, ma non è colpa mia, l'ho presa da qua. E c'è una ragione che poi vi dirò, dalla volontà di sapere di Foucault, è un quadro famoso. Ecco, cosa servono le figure? Le figure hanno un ufficio mnemonico, proprio esattamente come le figure dentro un codice medievale, dove non c'era l'indice e si andava a vista, come in una città straniera, vai a vista e dici, ah, ecco, quello è il battistero, ah, lì c'è... Per cui, come io lo guardo, naturalmente, so subito che cos'è. Cosa c'è qua, cosa c'è qua, cosa c'è qua, perché sono le figure che me lo rimbalzano. E in questo senso ha una sua efficacia. Per esempio, dico subito, facendo un'osservazione di particolari, questa è la figura più grande assieme a questa è la figura più piccola. C'è una logica, questa è l'umanità... Questo è Baccanale, è un quadro di Fussell che si intitola Baccanale. E questa è l'umanità più antica, più arcaica. Questa è l'umanità successiva, che nel nostro seminario era Esiodo. È la musa della memoria di Esiodo. E questo siamo noi, questo è Socrate. Ma vedete com'è piccolino? Perché noi siamo piccolini rispetto a questa immensità che ci precede e che ci attraversa. Allora, adesso entrando nei contenuti, facendo io un giro naturalmente, ma ognuno può farselo a modo suo, all'inizio io ho indicato i temi che mi pare emergano dal seminario di filosofia, non sono i soli naturalmente, sempre nelle sintesi c'è qualcosa di creativo, cioè c'è un tradimento. La sintesi è un tradimento. Ma i tradimenti sono fecondi, appunto, no? È un tradimento perché non è esattamente cosa. Ma chi potrebbe dire cosa è esattamente successo? Io sono il testimone meno attendibile, naturalmente, no? Poi ognuno può dirlo per sé. Sono tutte cose che vi dico non per caso, eh? Sono cose sulle quali vi prego di riflettere, no? Sto dicendo delle cose non banali, anche se possono essere banalizzate, questo è un altro discorso. E allora quello che rimane a me è un modo di ricostruire un passato che ormai non ricostruiamo più, perché anche se andiamo a sentire le registrazioni, se io sento le registrazioni, è un'altra avventura, è un altro foglio così, eh? Un altro foglio girasole. I quattro temi che ho inteso riassumere sono 2+2, come vedete scritto, sono 2+2, due da una parte, due dall'altra, e si rispecchiano. Sono quattro fonti, diciamo così, quattro fonti di acqua pura, loro. Poi cosa ne faremo noi non lo so. I primi due, la prima fonte è le origini e il risveglio. È così? È vero che abbiamo parlato di questo? Delle origini sono sicuro di sì. Non abbiamo fatto altro che parlare delle origini nel corso. Risveglio forse è un'interpretazione tardiva che io do, no? Le origini come colui che si risveglia. Le origini per colui che si risveglia. Non indipendentemente. Non c'è un'origine in sé, ma sempre per colui che si risveglia. E dall'altra parte, vedete, è una struttura a specchio. La memoria è l'inizio. Ecco, questo non dico altro, ma si potrebbe stare delle ore, no? A ragionare sulle origini e il risveglio, cioè la memoria e l'inizio, cioè le origini e il risveglio. Si legge così in filosofia. Non si legge di fila come va a finire, perché tanto non va mai a finire bene. Dopodiché ci sono dei commenti che sono venuti fuori da queste prime indicazioni. La prima è una citazione sotterranea, mica tanto sotterranea, di Merleau-Ponty. Le origini e il risveglio, io ho scritto, l'uomo che si risveglia e che parla. Come si sa, questa è la definizione del filosofo che dà Merleau-Ponty nel la sua relazione al Collège de France. Il filosofo è l'uomo che si risveglia e che parla. E due cose dice, che si risveglia e che parla. Non sono la stessa, evidentemente. Ma poi c'è accanto, vedete come le cose esplodono. La memoria di questa frase di Merleau-Ponty, chissà quante volte l'ho citata. Però diventa un'altra cosa. Io l'ho intesa così qui, in questo contesto. Viene dal sonno della memoria. Quindi l'uomo che si risveglia e che parla, dormiva e aveva perso la memoria. Viene quindi dal sonno della memoria. Ma che cosa ha dimenticato la memoria? Ha dimenticato quel che sa? Ha dimenticato quello che non sa di sapere? Chi ha la bontà di leggere le mie cose capisce benissimo cosa voglio dire in questa differenza che ora lascio vaga, ma ci sono delle cose che ho proprio dimenticato nel sonno della memoria. Ho dimenticato i vulcani della Terra. Ho dimenticato gli oceani, senza dei quali questi animaletti non ci sarebbero, no? Perché la loro ultima radice, la loro ultima memoria è lì, è del tutto dimenticata. Non è che l'Equus Caballus si ricorda dei vulcani primordiali, però non ci sarebbe senza i vulcani primordiali. Quindi è questa memoria incarnata che si è dimenticata. Ma poi anche quello che non sa di sapere. L'uomo si risveglia, l'animale si risveglia, l'animale sa fare, ma non si pone la domanda di come sa fare quello che sa fare. per esempio camminare con due gambe, usare le mani, eccetera, eccetera. Ecco, qui l'indicazione è scritta in rosso. Io uso sempre tre e solo tre inchiostri. Quello nero è il discorsivo comune, quello rosso è la sottolineatura, cioè questo è importante, sarebbe come se fosse un corsivo o un grassetto. Quello verde è un commento alato. E cerco di essere più o meno fedele a questo uso, no? Che dopo poi ti diventa otticamente comodo, no? Perché sai subito dove andare a vedere, dici, ah, qui c'è il rosso. Ecco, dopo che abbiamo detto queste prime cose, indico qui la soglia. Una soglia che noi abbiamo frequentato nel corso del seminario, soprattutto nella settima scena e poi nell'ottava, che era l'ultima, cioè l'irrevocabile. Tra questo che abbiamo detto, cioè l'uomo che si risveglia e che parla, questa memoria che è un sonno di quel che non sai più e di quello che non sai di sapere, eccetera, eccetera, da tutto ciò la soglia tra una irrevocabilità, tra il tuo essere svegliato qui in maniera irrevocabile in quanto tu sei la vita e il sapere dei discorsi, in quanto sei un uomo. È in questa soglia che accade la tua vita, irrevocabile, non ci puoi più fare niente, non puoi tornare nel vulcano, diciamo così. Ma il fatto che stiamo parlando, scrivendo, c'è questo enigma. E allora da questa soglia, vedete, si dipartono due linee che ne dovrebbero spiegare le due ante. Ma prima di queste voglio leggervi la ragione per cui abbiamo messo questa scandalosissima figura, che è una frase di Foucault. È evidente che la volontà di sapere di Foucault ha qualcosa a che vedere con questo cammino, no? Chi conosce quel libro si rende conto che ci sono sotterranee ragioni di confluenza. E Foucault, proprio all'inizio del suo libro, scrive così, è una domanda, in che modo nelle società occidentali moderne la produzione di discorsi cui si è attribuito, almeno per un certo periodo di tempo, un valore di verità, è legata ai vari meccanismi e istituzioni del potere? La volontà di potere, settembre 1977. Allora, mettiamola bene a fuoco questa frase perché è decisiva, no? Sta chiedendo di che cosa parlano i discorsi. Noi abbiamo detto la soglia è tra l'irrevocabile della vita e il sapere dei discorsi. Ma di che parlano i discorsi? Che cosa sono i discorsi? Sono nel loro valore di verità, badate. Foucault non è così ingenuo da pensare che il valore di verità sia il rispecchiamento del mondo, come potrebbe pensare il senso comune. No, il loro valore di verità, secondo lui, è legato ai meccanismi del potere. E qui veniamo proprio al mio amico Gabriele, il potere. Non a caso lui ha il problema del potere da illustrare. Detto questo, dicevo le due linee, cioè abbiamo la soglia dell'irrevocabile tra la vita vivente e il sapere dei discorsi. Sono due le direttive che abbiamo seguito nel corso del seminario. Una è il canto di Mnemosine. L'altra è la domanda sulla volontà di sapere. Cos'è il canto di Mnemosine? Chi ha seguito il seminario qui si orienta subito. È l'origine che ci siamo dati a partire dalla Teogonia di Esiodo e poi dalle opere dei giorni, facendo di Esiodo il poeta della civiltà, colui che ha dato luogo alla civiltà attraverso una tradizione di scritture, ben inteso, ma scritture che evocavano un canto. Il tema del canto verrà fuori più volte tra di noi. E che cosa dire del canto di Mnemosine? Il canto di Mnemosine va inteso bene, sono per noi di Mecri, sono le arti dinamiche il canto di Mnemosine. Io ne ho parlato così a modo mio, ma siamo, credo, tutti d'accordo nel sapere che quando parliamo di arti dinamiche parliamo della danza. Ma la danza non è quella che si fa in teatro dopo centinaia di migliaia di anni. La danza è quello che sto facendo io, quella che sta facendo ognuno quando si esprime, quando manifesta la sua volontà di sapere. È un canto congelato nelle parole, per dire così, no? Che originariamente era proprio un canto. E qui c'è un tema al quale io tengo moltissimo, che è motivo anche di controversia dentro Mécrit. Mnemosyne accade nel bilico danzante là dove l'azione è sospesa, là dove non c'è più la prassi acquisitiva, ma c'è la prassi rappresentativa, appunto, ripetitiva. Si canta, non si fanno cose utili alla vita, per dire così, perché forse queste sono ancora più utili alla vita. Là dove c'è il ritmo del doppio e del ritorno, e solo là dove c'è il doppio e il ritorno, la memoria e l'inizio, le origini e il risveglio, solo lì c'è la civiltà. Ovvero c'è la sospensione, direbbe Foucault, dell'orgia dionisiaca, nella trasfigurazione apollinea. L'orgia dionisiaca è appunto questa figura scandalosa, cioè il mondo animale, insomma, il mondo di Dioniso senza Apollo, se si può dire così, ricordandoci quello che diceva una volta Florinda, forse più di una volta, che Dioniso è anche il sogno di Apollo, insomma, no? Quanto a Mnemosyne, Mnemosyne è figlia del cielo e della terra, genera tutte le muse, cioè la civiltà, insomma, la cultura, ed è figlia di Zeus, dell'Egioco Zeus, cioè Egioco, vi lo ricordate, lo scudo, l'egida che ha coperto con la pelle della capra maltea Creta. Creta, che abbiamo esaminato in un corso, in un seminario di Mécrit, come l'origine della civiltà, l'antro di Zeus, dove è cominciata la civiltà olimpica, quantomeno, no? Questa è una freccia, cioè ecco come è cominciato tutto, se vogliamo dire, in forma di favola, no? Ecco come tutto è cominciato, che Mnemosyne si è messa a cantare, a danzare, no? E noi siamo usciti dal circolo del puro dionisismo, del puro appunto baccanale, della pura orgia primitiva, per darci nozze tribunali e dare, per darci le regole della vita comune. Ed è un... Ma l'altra linea è quella alla quale forse io tengo di più, perché io non sono qui a fare i cantastorie. Intanto non sono così bravo da saper fare il cantastorie, ce ne vuole fare. Ma io sono qui a fare il filosofo, questo omino qua. E quindi io devo chiedere, ma perché voglio sapere? Perché tutto sto lavoro? Perché tutta sta fatica, tutta questa domanda che non si esaurisce mai, Gli spazi sono incolmabili, sono luoghi di infinito. Da dove viene questa soglia della volontà di sapere? Qual è il suo fine? Qual è il senso di voler sapere e di voler sapere il sapere? Di porre il sapere al secondo grado? E allora vengo al secondo foglio che alcuni di voi già conoscono, l'hanno anche fotografato in un recente incontro, ma non l'abbiamo commentato insieme. E questo secondo foglio a suo modo risponde, o tenta di rispondere alla domanda, chi è il filosofo? La domanda autobiografica, appunto, come diceva Andrea, la domanda autobiografica. E tutto il foglio è diviso in due, vedete? C'è tutta una serie di eventi che corrono a questa figura centrale che rappresenta grosso modo un filosofo. E poi c'è una seconda parte, cosa succede una volta che si è generato il filosofo? Cosa ci succede nel momento in cui... Anche qui, sempre tenendo presente che le figure sono evocative, poi vi spiegherò questa, che già molti conoscono, e i testi sono momenti di emergenza, momenti di condensazione e di esplosione, sono entrambe le cose, condensazione ed esplosione. Oppure niente, dipende da come lo leggi, no? Però loro hanno questa intenzione funzionale. E partono tutte le considerazioni, non qui da un titolo come nell'altro foglio, ma da una constatazione. Veniamo dal discorso, no? Dalla domanda sul discorso, dal fatto che da un lato abbiamo il canto delle muse, dall'altra parte abbiamo nello stesso tempo la domanda sul sapere. Ma non dimenticatevi, qui accade la soglia tra l'irrevocabile della vita e il sapere dei discorsi. Ricordiamoci questo rosso. Il sapere è il sapere dei discorsi. Cosa vuol dire il sapere dei discorsi? L'abbiamo fatta lunga nel seminario, ma io qui la faccio breve. Che sto parlando? Una lingua che penso di condividere con molti di voi e che più o meno condivido anche con gli amici del World Center, insomma, per quanto è possibile, con grande gratitudine per la loro pazienza. E allora all'inizio si capisce, se tu ti ricordi, il discorso è la casa comune. Questo è fondamentale, eh? Adesso ci sto ripensando, l'avrei scritto in rosso. Adesso cosa farei? A questo punto cosa farei? Oh, lo farò, ce l'ho lì. Prendo un pennarello rosso e quantomeno lo sottolineo in rosso. Perché adesso mi sono accorto che bisognava dargli più rilievo, perché era l'arrivo da Lama. Quando avevo scritto questo, quello non l'avevo scritto. Il discorso è la casa comune. Non si finirebbe mai su questa frase. Qui noi stiamo facendo una casa comune attraverso il fatto che ci parliamo, attraverso il gesto dell'oralità, della parola, della lingua. Creiamo con quella, col discorso, questa comunità. Qui sotto ci sono dei simboli magici, ma sono davvero magici. Sono la D maiuscola, che secondo l'interpretazione di Alfred Kallir, prima che ci fosse l'alfabeto, in umanità preistoriche che non avevano ancora l'alfabeto, però guarda un po', poi quando noi diciamo domus, casa, non facciamo altro che riprodurre il disegno originario della domus, la tenda, molto semplicemente, no? Posto che le cose siano andate come pensa Kallir. Quindi il discorso è la casa comune, ma adesso bisogna capire però, questo è bello da dire. La filosofia non si gratifica nel bello da dire. Preferisce dire brutto, ma dire, a modo suo. Non avete capito niente se vi limitate a dire che bello, sì, il discorso è la casa comune. No, un momento, perché? Come accade che è la casa comune? E qui c'è un tentativo, una illuminazione, un flash, che dice, invocandoti, convocandoti, sei già compreso e condiviso. Ogni volta che rispondi a tono, ogni volta che dici di sì. Cioè, perché il discorso è la casa comune? Ma per una cosa semplicissima, perché se adesso grido al fuoco, scappiamo tutti. Quindi nella voce abbiamo la comunità. Stiamo tutti nella stessa risposta alla voce. E in quanto diamo tutti la stessa risposta alla voce, abbiamo già detto sì, siamo una comunità di parlanti. Siamo i discorsi in comune concreti. Dopo possiamo anche litigare, possiamo bisticciare, possiamo fare la guerra, a partire dal fatto che abbiamo detto sì, siamo una comunità che discorre. Poi non è d'accordo, certo. I contenuti dei discorsi sono infiniti. Ma la prima comunità è quella che ti risponde. La prima comunità è quando il bambino ti risponde. Quando ha capito, diciamo noi. Cosa vuol dire che ha capito? Che è entrato nel gruppo delle risposte comuni. Quella è la casa comune, capite? La casa comune non è fatta di materiali architettonici. Poi anche, Gabriele, certo. Ma non avremmo materiali architettonici senza persone che discorrono, che hanno costituito la loro casa comune. E qui, come dire, illustro la cosa in questo modo, un sì preliminare sia all'accordo sia al disaccordo, che entrambi lo presuppongono. Per essere in disaccordo bisogna che abbiamo in comune il discorso. con un cinese bisognerà arrangiarsi con le mani, non lo so, non col discorso. Quindi una comunità più arcaica. Una volta entrato nella compagnia della voce, vedete l'espressione originale, nella compagnia, noi siamo la compagnia della voce, andiamo in giro come la compagnia della voce. Quante palle si sentono e si leggono sull'essere umano, cos'è l'essere? È la compagnia della voce. E allora comincia a capire, no? Una volta entrato nella compagnia della voce, partecipi in maniera irrevocabile alla dialettica della humanitas. Una volta che cominci a parlare, sei fritto, oppure sei felice, come volete, sei fortunato, sei disgraziato. Ma è irrevocabile, a meno che non diventi matto o muto. E di conseguenza tu ti trovi dentro il gesto linguistico comune. E allora qui si arriva ad una prima conclusione importante, interessante, sulla quale c'è motivo di riflettere. Si potrebbe dire, scrivo qui, che ogni gesto linguistico, ogni singola parola, anche se le parole non sono mai singole, sono così quando le scrivi, ma per astrazione, diciamo, ogni singola parola custodisce in sé una comunità contratta. Ti ha già detto di sì. Che ha detto tavolo è questa cosa qui. Che ha detto carta è questa qua. Quindi ogni volta che tu dici una parola, la comunità è già evocata, è già accaduta. È già il sì comune che viene fatto emergere. Ma c'è una conseguenza. Importantissima, direi. Se è vero che ogni parola, ogni singola parola custodisce una comunità contratta, cioè quello che siamo pronti a fare insieme, la risposta comune, allora contiene anche una astrazione in cammino. Voi capite che qui cominciamo ad avvistare la porta del sapere che è comune e la sua astrazione, la difficoltà del suo rapporto con Mnemosyne, la difficoltà del suo rapporto con l'orgia primordiale, posto che sia qualcosa l'orgia primordiale. E già perché le parole dicono come siamo pronti tutti, astrattamente in generale, a rispondere, no? Sicché ogni astrazione è una illuminazione, un dettaglio luminoso di una comunità costituitasi. Perciò è inutile stare a fare tanti discorsi, perché stai lì, rimani sempre senza mai andare a vedere la cosa nella sua realtà, no? Non guardi lo strumento, non vedi da che cosa sei costituito, e allora sei lì, ma che cos'è il corpo, che cos'è l'anima, che cos'è la materia, che cos'è lo spirito, e vai avanti all'infinito. Sono astrazioni, nate dal sì originario che si è totalizzato, direbbe Sartre, nel discorso comune. E devi tornare lì, a guardare lì per capire. Se no, semplicemente dibatti, appunto, la dialettica dell'humanitas, no? Dibatti, dialetticamente, io... Dibatti qui vuol dire poi io milito, no? Io milito per questa soluzione, tu militi per quell'altra soluzione. Sulla base che però siamo tutte e due in comune, nella casa comune del discorso, che cos'è il discorso? Non lo so. È lui che usa me. E allora la volontà di sapere lì dice no, vorrei capire anch'io, no, chi mi sta usando. Allora, queste aggiunte sono pleonastiche, ogni discorso, orale o scritto che sia, evoca la presenza di una comunità, reale o possibile, qui è reale. Se sono da solo nella mia stanza è possibile. Poi le cose sono ambigue, perché qui è reale ma anche possibile. Perché ognuno se la mette a modo suo, la frequenta a modo suo. Ecco, tutte queste linee frecce rosse, tutto questo che precede il discorso, la comunità, eccetera, eccetera, si incarna nel filosofo. Sono tutte compresenti nel filosofo. Perché il filosofo è l'uomo del discorso. Molto semplicemente. E quello, figurina piccolina dell'altro foglio, è quello che ha detto: perché dici così? Perché dici che gli dèi sono contenti se gli sgozzi l'agnello? Non lo so, ma si fa sempre così. Tutto lì, no? Nasce questo perché sul discorso. Il discorso è la casa comune. Sì, ma che cos'è il discorso? Quale discorso? In che senso? Allora, innanzitutto, però, tiriamo le fila di quello che abbiamo detto. Se queste linee trovano una incarnazione nel filosofo, cioè il filosofo, ci sono tante figure nell'umanità, tante dialettiche dell'humanitas. Il filosofo è uno che è nato da noi, eccetera, eccetera. Se è così, allora il discorso del filosofo, qualunque discorso del filosofo, o qualunque discorso che presume di essere filosofico, che si attribuisce questa volontà, produce una comunità. Non c'è la filosofia. Non ci sono i libri di filosofia, questa è una mentalità da editori o da librai. C'è un fare discorsi che sono filosofici, questo Platone l'ha detto con una chiarezza assoluta, no? Facciamo una comunità e parliamoci tra noi, insomma, no? Poi volete anche scrivere, ma vabbè, scrivete, ma non serve a niente, fa niente. Quindi il discorso del filosofo è consapevole di produrre una comunità, perché la comunità si produce comunque nel discorso, ma lui lo sa. È tutta qui la differenza, che lui lo sa. E come diceva Wittgenstein, non intende parlare a vanvera. Quando parla vuole sapere o cercare di sapere cosa si dice attraverso di lui, cosa la lingua dice, che cosa dice la sua comunità, eccetera, eccetera. Certo, produce ogni volta una comunità provvisoria. Ogni volta vuol dire provvisoria, no? Con il suo lessico, temporaneo, provvisorio anche lui. Adesso io vi sto suggerendo, come chiaro, in maniera molto prepotente ed arbitraria, un lessico, no? Vi sto dicendo delle mie parole, che sono comuni le parole, ma come le intendo io, no? E quindi chiedo una condivisione, oppure no, ma sulla base intanto che si sono comprese le parole, no? E che hanno costituito comunque un'istanza di un lessico comune, con i relativi significati, sensi elaborati insieme, quelli che l'autore stesso molte volte non li sa, anche perché non può sapere la comunità che è partita dal suo discorso come reagirà. E poi, diciamo meglio, non può sapere come la comunità, la vera comunità che è partita nel suo discorso, si rifà in ogni discorso e ha il suo punto di partenza originario in ogni discorso. Non è che il filosofo è il padrone del discorso. Lo dà, lo lancia e dall'altra parte lo rilancia, non lo si rilancia, nella logica appunto di come scriviamo questi appunti. E per esempio qui noi stiamo facendo una piccola comunità. E qui mi rifacevo al primo seminario di Mekri, che abbiamo terminato parlando appunto di una sorta di bivacco nomadico provvisorio. Cioè, ogni volta che tu fai questo discorso, hai piantato delle tende, no? Questo è il disegnino con le tende, appunto, no? Poi ognuno di noi se ne andrà, portandosi dietro quello che si porta dietro. Per quel tanto che se lo porta, fa anche lui un bivacco nomadico, no? Anche lui costruisce una nuova comunità, nuovi interlocutori con i quali stabilire un lessico, con i quali stabilire una comunità di parole. Dicevamo allora, diventa ciò che sei. E diventa ciò che sei appunto nel diventarlo, no? Nel fare questa operazione, nello scrivere una scuola immaginaria, no? Nel elaborare una scuola immaginaria. Abitatore di un foglio mondo comune, sicché anche il solitario, il filosofo solitario, ognuno di voi solitario, in quanto entra nel discorso ha capito. Se ha capito questo non ha bisogno della laurea in filosofia, è chiaro? La laurea in filosofia è un'altra cosa, no? Che serve all'istituto scolastico, al potere, eh? Potere di Foucault, no? Non è quello che ti battezza filosofo, eh? No, no, no. Non è con la laurea, dice, io sono filosofo perché sono laureato. No. Tu sei un filosofo se fai questi discorsi con questa consapevolezza, se li porti avanti in questo modo nel mondo e porti avanti te in questo modo, no? Mettendoti ogni volta nella discussione, appunto, no? Nel discorso comprensivo, immaginativo. Quindi quando sei da solo, rifletti e scrivi, di fatto stai facendo una comunità, stai immaginando una possibile comunità, ma ognuno di noi che cammina si porta dietro la sua tenda, diciamo così. E a un certo punto si ferma, fa il bivacco, dice, vogliamo parlarne? Ecco, no? Il filosofo non è altro che questo sostanzialmente. E in quanto convenuti nel discorso e dal discorso, certo, una delle curiosità che ci nasce, che a me nasce, ma è difficile che non nasca, è di definirla questa comunità. Come si definisce una comunità filosofica? Semplicemente perché ha capito che il discorso, sì, cose molto belle, secondo me, ma solo iniziali. Poi dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare. Difatti qui cosa diciamo? Abbiamo un programma. Ovviamente l'ultima cosa che interessa è il programma. È come tu lo vivi il programma, no? In che modo lo abiti, in che modo lo fai rinascere dentro di te, come ti definisci dentro la comunità, perché così come tu ti definisci dentro la comunità, definisci la comunità e stimoli gli altri ad una risposta, a quel sì che può essere anche no. E ogni volta diciamo in gioco la provenienza e il destino. Finale in rosso, infinita espansione della potenza della parola, la potenza, la volontà di sapere, infinita espansione, certo non finisci mai, no? Devi sempre, come diceva Freud, portare la peste da un'altra parte, no? E così via. Infinita espansione della potenza della parola, del discorso originario della comunità, dici, nel suo doppio costitutivo. Qual è il doppio costitutivo? Il doppio costitutivo è stato detto qua all'inizio, anche quello in rosso. Ce ne sono innumerevoli di queste connessioni, ovviamente. Qui accade la soglia tra l'irrevocabile della vita e il sapere dei discorsi. Ecco il doppio. L'irrevocabile della vita, che sei qui con la tua, col tuo corpo, con i tuoi fogli, e che discorri, che hai valcato la soglia attraverso il discorso. Basta, io mi fermerei qua e questi poi li metto là in fondo, eh? Sono stato nei tempi, sì. Mi liberi che io ogni tanto dico le parolacce. Grazie.